la parola, noi possiamo crescere. L'uomo non vive di pane solamente, ma di ogni parola che procede dalla tua bocca. E vivere significa respirare, vivere significa vedere, vivere significa parlare, vivere significa muoversi, significa operare, significa avere fiducia, significa essere benedetti ed essere una benedizione. E questo è quello che vogliamo crescere, vogliamo nutrire a questa mattina il nostro spirito. E grazie per lo Spirito Santo, grazie per la parola, grazie Signore per la rivelazione, perché quello che abbiamo di bisogno maggiormente non è la parola soltanto che entra nella mente, che solletica il nostro cervello, ma ancora la nostra memoria, i nostri neuroni. Signore, vogliamo essere rinnovati nella mente, Signore. La parola che sappiamo, che conosciamo, ma che non abbiamo rivelata, Signore, che tu questa mattina possa rivelarcela, Signore, togliere il velo, perché possiamo vedere chiaramente e possiamo fidarci in modo completo. Possiamo affidarci senza protezione, senza pensare chissà come finisce, essendo sicuri che finisce certamente bene. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima di leggere, io sempre dimentico, perché ogni tanto qualcuno mi racconta qualcosa e io poi dimentico, perché ma sono cose troppo belle, cose che si possono raccontare ad essere di edificazione. C'è qualcuno che sempre mi racconta le sue con semplicità le sue esperienze quotidiane e poi mi dice: ma è normale? È una cosa normale? Eh sì, è normale. Volevo chiamare ciao vai. Vieni. No, non hai niente da raccontare. Sarà tenere. Allora, io ho raccontato io personalmente, ma ci sono delle persone che quando ho raccontato quella sua esperienza, che non è da tanto tempo, qui non c'erano queste persone. Mentre si recava a Modica,
niente, mi stavo legando a Modica di mattina a spiegare cose di ufficio per mio papà, della sua azienda, e arrivato, per chi non la conoscesse, c'è la curva di Vinciucci, che è una S, è un piccolo ponte, e mentre arrivavo io un 200 metri prima del ponte ho visto un camion bianco, un grosso tir, 18 metri, capisci? Ho visto questo camion e lo guardavo. A un certo punto, mentre guardavo, stavo camminando e ho sentito: Fausto, fermati, perché chi si decide in avanti? Dopo 25 anni. Io però non l'ho ascoltato questa storia. Sono contento, non tolto. A un certo punto faccio altri 100 metri: Fausto, fermati, perché chi si decide in avanti? Mi fermo, mi mando con la macchina e aspetto questo tir. Passano 5-6 secondi e il tir ha fatto la curva della STG tutto sulla mia corsia. Tutto. Poi mi alzo, sì, poi mi alzo gli occhi e vedo che l'autista era al telefono.
L'avrebbe stirato come una simmetra se lui non si fosse fermato. Ma è stato il Signore. Come poteva fare, come poteva sapere che quello stava telefonando e avrebbe preso la curva stretta? Ma come è successo questo fatto? Ecco, la domanda è: come è successo che Dio ti ha potuto parlare? Non lo sai, ma il tuo cuore a chi è rivolto?
Al Signore.
Lui è uno che prega sempre.
Insomma, sempre no, però...
sempre nel senso col cuore davanti a Dio, quando fa le cose si relaziona con gli altri, lui ha il timore di Dio e poi ha il suo tempo di preghiera.
Sì, sì, prego spesso.
Amen. Ok, grazie. Poi mi racconta altre cose, eh? Se qua poi ogni tanto lo chiamiamo e gli facciamo raccontare, poi se qualche altro vuole venire a raccontare c'è spazio per tutti. Amen. Allora, il titolo della meditazione è conoscere e vivere nel regno. Nel regno di Dio parliamo, nel regno britannico. E leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, dal verso 33. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? E Gesù gli rispose: dici questo da te stesso oppure altri te lo hanno detto di me? E Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani, che hai fatto? E Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: dunque, sei tu re? E Gesù rispose: tu dici giustamente che io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. E Pilato gli chiese: che cos'è verità? E tutto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo alcuna colpa in lui. Gesù ha detto: il mio regno non è di questo mondo. In poche parole volevo: io non sono venuto in questo mondo per comportarmi come si comportano i re di questo mondo. I re di questo mondo signoreggiano, i re di questo mondo usano, i re di questo mondo vivono nell'agiatezza, comandano, hanno autorità. Il suo regno è invisibile. Il regno di Dio è nel nostro cuore. Per il momento. Per il momento è così. Adesso, in questo tempo, in questa dispensazione, il regno di Dio non è visibile. E i miei servi combatterebbero, dice Gesù, affinché io non fossi dato in mano dei giudei, se fossi di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo. In poche parole stava dicendo: il mio regno non è fatto, non ha un esercito per combattere con le armi le persone e ucciderle e spargere il sangue e distruggere le persone. Il mio regno non usa cannoni, non usa carri armati, non usa bombe atomiche. Il mio regno, nel mio regno, il mio esercito non è un esercito che uccide, non è un esercito che libera dalle mani degli uomini, è un esercito che libera nello spirito, è un esercito che espande amore. È un esercito che distrugge le opere di Satana attraverso l'amore, attraverso la fedeltà a Dio, attraverso la grazia, attraverso la misericordia. È un regno un po' strano. È un regno diverso. È un regno particolare. Non si può intendere il regno di Dio con l'intelligenza. Non si può spiegare nemmeno una virgola della creazione con l'intelligenza. L'intelligenza, gli uomini la sfruttano per cercare di capire
come è venuta l'esistenza al mondo, per cercare di capire l'uomo, come si è formato, si sono inventate tutto, di tutto e di più, per finire con l'evoluzione, che l'uomo deriva dalla scimmia, ma prima ancora della scimmia era un pesciolino, ma prima ancora di un pesciolino era un essere unicellulare, non i telefonini, era una niente. Ma come può dal niente formarsi una persona con due occhi, il naso, la bocca, l'apparato digerente, il cuore, i polmoni, il sistema nervoso, il sistema scheletrico, la struttura portante, i muscoli, ma soprattutto il modo come dare energia? Tutte queste cose dal niente, da soli, senza nessun intervento da parte di nessuno, tutto si forma da solo. E poi c'è il cagnolino, c'è l'uccellino, la farfalla, e noi guardiamo la creazione, i fiori, i profumi, e la farfalla che è attirata dai colori e che posa, si posa e sposta il polline, si impollinano, e poi c'è la fioritura, e poi c'è il frutto, e la legge del seme che viene buttato, quel piccolo semino, e nasce una pianta che porta il frutto. Ma come può essere spiegato con la scienza? La scienza, io dico la scienza, a volte si studiano come cercare di smentire Dio, o come cercare di spiegare Dio. Sapete, ci sono gli scienziati che si suddividono in due categorie, i creazionisti e gli evoluzionisti. Ma per me sono pazzi sia gli uni che gli altri. Dice, ma come, i creazionisti, questi sono a favore della creazione di Dio? Ma cercano di spiegare le cose attraverso l'archeologia, attraverso quello, attraverso... si sforzano. Ma anche se portassero tutte le dimostrazioni possibili e immaginabili, mai si può spiegare alla mente umana, razionale, quello che Dio è, quello che è il regno di Dio. Amen. Non si può, non si può. Solo chi è nato di nuovo, solo chi nasce nel regno può cominciare a capire le cose del regno. Gesù l'ha detto, se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio, e quindi se non lo vede, non vede il re, non capisce niente, non comprenderà mai niente. E io vi dico, abbiamo noi bisogno di avere una trasformazione, o quantomeno una rivelazione potente della fede e del razionale. Sono due cose diverse. Il razionale per vivere il quotidiano naturale, la fede per vivere nel regno di Dio. Una persona che viene, diciamo, un soldato che è nella legione straniera, per dire un italiano che si trova in Afghanistan, oppure in posti dove non c'è pace, e quindi per organizzazioni internazionali ci sono delle rappresentanze degli eserciti di varie nazioni per garantire la pace laddove non c'è. Si trova in un ambiente dove non parlano la stessa lingua, dove non c'è la stessa cultura, dove si incontrano persone che sono come loro, però vivono realtà totalmente diverse, quindi si devono adattare a quell'ambiente, però nello stesso tempo, anche se si adattano a quell'ambiente, non sono di quell'ambiente, hanno bisogno ogni tanto di tornare a casa, hanno bisogno di sentire per telefono la famiglia, hanno bisogno di parlare il loro dialetto, hanno bisogno di ricordare il loro pasto quotidiano, cosa significa mangiare a casa, hanno bisogno, e poi vivono il quotidiano lì nella terra straniera, ma si sentono in terra straniera. Ecco, chi entra nel regno di Dio, io credo che deve sentirsi in terra straniera qui.
non si deve sentire a casa. Se tu ti senti troppo a casa qui, forse ancora nel regno ti sei affacciato il naso. Ci siamo affacciati il naso e stiamo cominciando a vedere qualcosa. Io dico che il Signore vuole che noi ci entriamo e ci abitiamo. Abbiamo bisogno di essere consapevoli che non siamo cittadini di qua giù. Il regno di Dio è il nostro habitat naturale. Gesù ha detto: il mio regno non è di questo mondo. E anche noi dovremmo poter dire la stessa cosa: il mio regno non è di questo mondo, il mio re non è visibile. Io vivo in questo mondo, ma non sono di questo mondo, sono straniero, non sono un italiano, non sono un francese, non sono un ebraico. Forse un po' le radici, ma io sono in Cristo, vivo in Italia, col corpo sono nato in Italia, ma la mia cittadinanza sulla carta è cittadinanza italiana, ma io sono nato nel regno. Devo vivere nella consapevolezza che devo rendere conto al mio re, devo rendere conto al mio Dio, devo vivere in funzione delle leggi del regno, devo camminare con le leggi del regno nel cuore. Amen. Io non devo vivere qui su questa terra in funzione di chi vincerà il campionato di calcio o di pallavolo o di nuoto o quello che volete o di chi andrà a governare il paese. Tutti quelli che vanno a governare vanno soltanto per affari, per garantire quello che loro hanno, per conservare il loro capitale o per stare meglio loro. Poche persone pensano a fare le cose giuste per gli altri e a rinnegare se stessi. Questo solo il Signore l'ha fatto, che ha lasciato la gloria, si è spogliato ed è venuto sulla terra, è venuto come un uomo. Solo lui non ha potuto fare una cosa del genere, solo lui non è venuto a sfruttare ma a essere sfruttato, solo lui è venuto per morire e non per far morire gli altri. Amen. Io sono orgoglioso di fare parte del regno di Dio, ma voglio conoscere meglio il regno di Dio, perché ci voglio vivere, perché ci voglio stare, perché ho bisogno di starci, ho bisogno di respirare l'aria del regno. Abbiamo bisogno di respirare l'aria del regno, sapete, altrimenti poi nel cielo saremo disadattati, non saremo ambientati, diremo: ma come alcune persone che si sguazzano nella carne qui sulla terra, quando gli parli del cielo dice: no, no, non mi interessa proprio, preferisco l'inferno. Non so se vi è capitato di sentire persone del genere: preferisco l'inferno. Ecco, io vorrei farglielo gustare solo 10 secondi, o forse un secondo soltanto basterebbe, un secondo soltanto. E che cosa è gioia del cielo? Un millesimo di secondo gli basterebbe per capire cosa guardare, un millesimo di secondo la faccia di Dio, e poi un altro millesimo di secondo stare all'inferno, per capire subito la differenza, dire: io voglio Dio, voglio stare con Dio, voglio vivere con Dio, voglio camminare con Dio. Amen. Tutto quello che riguarda il regno di Dio può essere compreso solo da chi è arreso veramente al Signore, e Gesù è il proprio Signore e Salvatore, il proprio sovrano, con la ragione, con la scienza. La dobbiamo mettere da parte, dobbiamo solo credere e prendere Dio in parola. La nostra mente non è capace nemmeno di capire niente, perché dovremmo avere la consapevolezza della grandezza del Creatore. Basta pensare che ci sono stelle che in confronto al Sole, che è immenso, Il sole è come una pallina di ping pong rispetto a queste stelle, e tutte sono creazioni di Dio. Il sole che è immenso, già la terra ci sembra grande, ma la terra non è niente rispetto al sole. Niente. Ci sembra anche grande la luna, ma la luna è un puntino rispetto all'universo, o forse meno di un puntino. La terra, una decina di puntini, di cui ci sei anche tu. Allora tu, che dimensione hai? Eppure Dio si prende cura di te. Con la mente razionale, cosa possiamo capire dell'immensità di Dio, della grandezza di Dio, della grande intelligenza di Dio, l'ingegnere degli ingegneri, l'ideatore di tutto? Come possiamo pensare alla grandezza di Dio e dire che io sono... io cammino con Dio, io parlo con Dio, Dio cammina, siamo compagni di... ci prendiamo il caffè assieme. Wow! Prendiamo il caffè assieme con Dio, ma stiamo scherzando? Dov'è il timore, il timore, il tremore? Eppure Gesù ha reso Dio Padre così vicino a noi, lo ha reso così accettabile, così desiderabile, così amorevole, ha fatto conoscere l'aspetto meraviglioso, buonissimo di Dio Padre, un grande misericordioso, un grande perdonatore, uno che dimentica il male, uno che vuole il tuo bene, pensa il tuo bene, e tutto quello che lui ha detto è solo per farci credere che si prende cura di noi e che è venuto per rivestirci, per ridarci dignità, per dirci anche che tutto quello che vediamo con gli occhi l'ha fatto per noi. Le stelle sono fatte per te, il sole è fatto per te, la terra, i fiori sono stati inventati per te, anche gli animali li ha fatti per te. Molti pensano, dice, tutto è venuto all'esistenza, una teoria, da un Big Bang. Big Bang, un'esplosione. Quando esplode qualcosa, io vedo solo frammenti di qualcosa che magari aveva una forma e dopo non ha più niente. Quando mettono i delinquenti le bombe o i kamikaze che si fanno saltare, poi le persone devono andare a raccogliere a pezzettini. Ma non ho mai visto come un'esplosione forma un corpo umano, che un'esplosione forma un'automobile. Da un'esplosione di ferraglia si forma una Ferrari. Avete mai visto una cosa del genere? Come può reggere una teoria del genere? Come può reggere? Solo la pazzia degli uomini scellerati. Lo stolto ha detto non c'è Dio. La scienza di questo mondo è stoltezza. Perché non può essere spiegato Dio nelle cose di Dio. A volte cerchiamo in tutti i modi di darci delle spiegazioni. Perdiamo tempo, fratelli. Perdiamo tempo. Abbiamo solo bisogno di essere fiduciosi nel Signore. Guardate cosa dice la parola di Dio in Ebrei, capitolo 11, verso 3. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Sì, che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Significa che Dio non ha trasformato niente. Io mi ricordo a scuola, quando ho cominciato a studiare scienze da più grandicello, mi hanno detto c'è una legge che dice che niente si crea, niente si distrugge, ma tutto si trasforma. La conservazione della materia. In parte è vero, in parte. Però la parola di Dio dice che tutto quello che è venuto all'esistenza non c'era. Le cose che ora tocchiamo non esistevano. Esistono perché Dio ha parlato.
Sapete, a volte ci meravigliamo che Dio fa miracoli creativi. Non ci dobbiamo meravigliare. Dio fa i miracoli creativi. Dobbiamo entrare nella dimensione di questo tipo di fede. Dio può fare venire all'esistenza qualcosa che non c'è. Dio può fare spuntare, e lo ha fatto, e lo fa. Un atto a chi è nato senza gambe, a un braccio a chi è nato senza braccia. Come si chiama quell'uomo straordinario senza gambe e senza mani?
Nick.
Non ha le gambe e le braccia. Che è conosciuto in tutto il mondo, quasi tutti lo conoscono. Ora non me lo ricordo il nome, ma lì lo sapevo come si chiama. Non lo ricordo per chi non se lo vuole ricordare. Chi dice che è assurdo accettare una cosa del genere. Però ho visto che quell'uomo, senza gambe, senza braccia, gli hanno fatto guidare anche la macchina. È una macchina di quelle grosse. Di quelle grosse. Riesce a guidare, ad andare a 50-60 km/h. Una monovolume di quelle americane. E come fa? Gli hanno fatto naturalmente tutto apposta, con la bocca, e quindi poi c'è una specie di piedino, per cui fa un piedino che fa da mano, fa di tutto. Dice, perché parli di questa persona? Ma Dio un giorno potrebbe fargli nascere, puntare le due gambe e le due braccia. E chissà, Dio è grande, Dio è onnipotente, tutti lo conoscono, tutti lo conoscono così. E un giorno vederlo con le mani e con le braccia sarebbe una testimonianza che piegherebbe il mondo. Voi pensate, in teoria se le venderebbe tutte. Lui ha sempre cercato, sempre, di distruggere la semplicità della fede. Il suo lavoro è quello di rubare la fiducia, la semplicità, la genuinità nel cuore dei nati di nuovo. Quando siamo nati nel regno, siamo nati come dei piccoli fagioli, come delle persone, siamo nati innocenti, perdonati, lavati, pulitissimi. Poi il diavolo ci vuole fare smarrire, con alcuni ci riesce. Io dico questa mattina, di quelli che sono qui, che nessuno si smarrisca, ma guardiamo tutti la meravigliosa parola di Dio. E guardiamo meravigliosamente di vivere nel regno di Dio, il nostro regno, il regno dove Dio ci ha piantati, dove Dio ci ha trasportati. Non è di questo mondo. Non è di questo mondo. Luca 17:20 dice: ora interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare. Adesso è così. Adesso il regno di Dio viene dentro i cuori. Nel momento non si vede niente, però dopo, sapete, quando viviamo nel regno, gli altri capiscono che siamo stranieri, capiscono che non facciamo parte del loro staff, siamo un'altra generazione. Anche se mangiamo il pane che mangiano loro, beviamo l'acqua che bevono loro, si vestono con i vestiti che si vestono loro, magari sono un po' più decenti, un po' che coprono di più, con una maggiore dignità, con un maggior decoro, con un maggior rispetto degli altri, però siamo come loro, ma non siamo di loro. Gesù ha detto: per questo il mondo vi odia, perché non siete di questo mondo. Io dico, voglio ricordare sempre i miei fratelli e le mie sorelle, sei di questo mondo o sei del mondo di Gesù? Sapete, è facile dire sono del mondo di Gesù, sono del regno di Dio, però la nostra fede, la nostra
vita, il quotidiano. Gloria al Signore Gesù. Abbiamo, credo, ogni giorno bisogno di disabituarci alla mentalità razionale e ad abituarci al fatto che siamo del regno di Dio. Scusate. Siamo del regno significa che le leggi di Dio sono quelle che io devo rispettare. E guardate che le leggi di Dio non sono contro le leggi di questo mondo, o quantomeno a qualche legge di questo mondo proprio non va. Ecco, ci sono delle leggi, ma non tutte le leggi le siamo obbligati ad applicarle. Se c'è la legge delle unioni civili, non siamo obbligati a fare le unioni civili. Almeno in questo non siamo costretti. Se l'uomo può mentire, non siamo obbligati a mentire. Se l'uomo può rubare, non siamo obbligati a rubare. Siamo obbligati ad osservare la legge di nostro Dio. Siamo obbligati ad amare. E se l'uomo può odiare, non siamo obbligati ad odiare. Amen. Non ci possono obbligare nella coscienza, non ci possono obbligare in quello che crediamo, in quello che dobbiamo credere. Forse ci possono impedire di parlare la verità, di dire che l'omosessualità è peccato. Forse potremmo pagare le conseguenze, come ci potrebbero prendere come omofobi. Perché? Perché diciamo delle cose che sono cose che ormai vengono accettate come reali, che sono perversioni. Sono perversioni mentali, malattie. Invenzione di Satana, bugie. Noi dobbiamo vivere con la mentalità del regno e camminare nel regno. E voglio leggere Romani capitolo 8 verso 2, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Chi vive nel regno di Dio non è più schiavo del peccato. Non è più dipendente dal peccato. Sapete, tutti ci riempiamo la bocca che siamo figli di Dio, che siamo salvati, che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, siamo alla destra del Padre, che siamo eredi di tutte le promesse, che abbiamo una casa nel cielo, che la casa è arredata, che è pronta, stiamo aspettando Gesù, stiamo vivendo in funzione del ritorno di Gesù. Ma il peccato è ancora nella nostra vita, o abbiamo tagliato col peccato? Vi ricordo che cos'è il peccato. Il peccato è rompere la legge dell'amore, rompere la verità, spezzare la giustizia, offendere la dignità dell'altro, offendere se stessi, offendere Dio. Questo è il peccato. Chi vive nel peccato non fa che pestare il creatore, che sputare in faccia al creatore. Perché se tu dici una menzogna, tu stai dimostrando che Dio non è tuo padre. Perché il padre della menzogna si chiama Satana. Se tu offendi le persone, stai offendendo chi l'ha creato. Se tu parli male di te stesso, stai offendendo Dio che ti ha creato. Sapete, se vogliamo vivere nel regno, dobbiamo cominciare a dire: io sono nella legge dello spirito e della vita. La legge del peccato e della morte non mi appartiene più. Io sono passato dalla morte alla vita, sono passato dalla menzogna alla verità, sono passato dall'ingiustizia alla giustizia, dall'amore, sono passato dall'odio
all'amore. Sono passato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Io faccio parte di un altro mondo. Dice, ma se ti capita di arrabbiarti, mi capita. Capita. Se io sono nella legge, nella legge dello spirito e della vita, non significa che non pecco. Cercate di capirmi, per favore. Non significa che non pecco, ma io non sono più schiavo del peccato. Significa che sono caduto. Il giusto cade, ma si rialza. Perché lo Spirito Santo dice, figlio mio, carissimo, susi, te canto, una mano. E lui ci fa rialzare. La legge dello spirito e della vita significa camminare nella luce, camminare nella rivelazione quotidiana di Dio, nel vedere Dio e nel sapere che Dio è vicino a me, nell'essere cosciente. Quando dicevo a Fausto, lui prega sempre, non intendevo dire che è sempre in ginocchio, che prega in altre lingue, che prega, intendevo dire che tu ogni momento della tua vita quotidiana lo vivi in funzione del fatto che Dio è vicino a te. Giusto Fausto? Che lui non ti ignora, che lui non ti lascia di vista nemmeno un secondo. Come fanno certi genitori che certe volte magari si dimenticano che si erano portati il figlio, lo lasciano in macchina chiuso e lo fanno e poi lo trovano cotto, arrostito. Com'è possibile? La mente umana, ma dove vivi? Come si può vivere così? Eppure quando le distanze sono troppe, non riusciamo a proteggere le cose più care che abbiamo. Noi non siamo più nella legge del peccato e della morte, siamo nel regno di Dio, e nel regno di Dio non serviamo più il peccato. Nel regno di Dio camminiamo nella santità. Io voglio dire, fratelli, la Chiesa non predica più il messaggio della santità, ma noi non dobbiamo predicarlo, noi dobbiamo vivere la santità, dobbiamo camminare separati dal male, dobbiamo camminare separati dalla menzogna, separati dal male, da tutto quello che può offendere chiunque, anche chi non la pensa come noi. Ci sono tante persone che hanno idee completamente errate, completamente sbagliate, ma attenzione a non parlare male. Possiamo dire, io non condivido quella linea di pensiero. Io sono di un altro mondo, il mio regno non è di questo mondo, io vivo con un altro pensiero, però rispetto chi non la pensa come me. Anch'io pensavo male un giorno, un tempo, ma poi Dio ha avuto pietà di me e ora non mi sento migliore dell'altro perché io sono diventato migliore, ma perché Dio ha avuto pietà di me. Se riusciamo a non parlare male di nessuno, fratelli, se non riusciamo a non disprezzare nessuno, ma se riusciamo invece a dimostrare l'amore, che a volte non è semplice, è difficile, ma Dio ci farà fare le cose difficili con la sua grazia. Cioè, ma come fai tu a combattere con chi te ne ammazza, che ti deve una ragione? Dio ti darà la capacità di farlo, ma ti darà soprattutto la soddisfazione di vedere che Dio fa miracoli. I miracoli, sapete, non sono soltanto il fatto che io sono malato e ricevo la guarigione, che ho bisogno di soldi e mi arrivano dei soldi. I miracoli non sono questi. Il miracolo è camminare coerentemente ogni giorno a quello che credo e ogni giorno poter dire, io non sono di questo mondo, il mio mondo è il regno di Dio, dove Gesù è il mio Signore. Amen. Alleluia. La legge dello spirito e della vita ci fa camminare nella santità. Guardate cosa dice Pietro, primo Pietro 1:1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, eletti secondo la preordinazione di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito. Voi siete stati eletti mediante la santificazione dello Spirito per ubbidire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Voi siete stati eletti per ubbidire alle leggi dello Spirito e della vita. Siete stati separati, santificati nello Spirito significa separati per non essere con gli altri iniqui. Un tempo siamo stati iniqui, un tempo siamo stati nella melma, un tempo ci siamo girati e rotolati nel fango, ma ora siamo stati separati. E dice, per essere aspersi nel sangue di Gesù e per ubbidire. Dice, qual è la mia chiamata? Qual è la mia chiamata? Qual è il mio ministerio? Fratello, lo vuoi sapere qual è il tuo ministerio? Ubbidire a Dio nella legge dell'amore ed essere aspersi nel sangue di Gesù, perché abbiamo bisogno continuamente di essere lavati. Quando cadiamo possiamo essere lavati, possiamo essere purificati. Se ci illudiamo che siamo perfetti, che siamo arrivati, che siamo giusti, ci stiamo solo illudendo, ci stiamo cantando una canzone falsa, una canzone che non corrisponde alla verità. Stiamo parlando qualcosa che non produrrà nessun effetto buono nella nostra vita. Ebrei 12 verso 14 dice, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Sapete, siamo ogni giorno sfidati a fare selezioni, ma Dio dice che dobbiamo procacciare la pace. La selezione, l'istinto naturale della legge del peccato e della morte, ti dice, Cristo ti fa soffrire, non c'è niente a fare, buttalo, taglia, questo ti farà sentire dolore. Cosa se Gesù avesse dato ascolto a questa voce? Non sarebbe venuto sulla terra, sì o no? Già sapeva che avrebbe sofferto la morte della croce, ma da giusto, non da ingiusto. Non ha pagato per l'errore che ha fatto lui, lui ha fatto solo per l'essere amato, lui ha solo dato la vita. Ha dato la vita, la sua, l'ha deposta. Lui ha detto, nessuno me la toglie, sono io che la depongo. A Pilato gli ha detto, tu non puoi fare niente, che vuoi fare? Quando Pilato era convinto che lui avrebbe potuto fare qualcosa, ci ha provato, ma non poteva. E Gesù sapeva che Pilato non poteva. Non era, era un rappresentante del governo di Roma, il massimo governo che c'era sulla terra, ma sapeva che c'era un altro governo più alto. E lui stava obbedendo al governo più alto. Il mio regno non è di questo mondo. Gesù ha detto, io faccio parte di un governo più alto, il governo di Dio, il governo dell'Altissimo. Amen. E lì dice, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Santificazione vuol dire separazione da ogni male. Sapete, quando il mondo ci giudica e ci dicono, e questo è un comportamento da cristiano? Voi potete dire, e tu con quale diritto mi puoi dire a me che questo non è un comportamento di cristiano? Se tu fossi un cristiano, sì, gliela possiamo dare questa risposta, però vi dico una cosa, Dio si vergogna, e lo dico seriamente, perché
Tu dici di credere in Gesù Cristo, io non ci credo, ma tu dici di crederci, però con le azioni tu stai dimostrando di non crederci, stai dimostrando di essere ipocrita. È così, facciamo disonore a Dio. Non onoriamo il Signore, ma il Signore ha detto che Lui onora quelli che lo onorano. Abbiamo bisogno di cambiare lette, abbiamo bisogno di conoscere il Regno, di conoscere le leggi del Regno. Sapete, a volte mischiamo un po' le cose. Vediamo come si vive nel Regno, vorremmo vivere come nel Regno, però facciamo le cose alla maniera terrena. Un giorno Gesù fu chiamato a pagare la tassa. Era lui con un discepolo. Gesù avrebbe potuto fare tanti discorsi dottrinali. Avrebbe potuto dire, ma io sono il re non pagano le tasse, il re le riscuotono, no? Però non ha fatto discorsi, ha detto al suo discepolo, vai, prendi il pesce, nella bocca c'è uno stratere, paga la tassa per te e per me. Non ha fatto discorsi. Sapete, vivere nel Regno non vuol dire che ogni giorno dobbiamo camminare attraverso il soprannaturale. Gesù non è che tutti i giorni sgridava le tempeste. Non c'è scritto nella Bibbia che tutti i giorni sgridava le tempeste. Signore, Signore, tu che sai sgridare la tempesta, sgrida la tempesta. Avrebbe sicuramente un posto là dove c'è il meteo, dove ci sono i cicloni, sgrida quel ciclone. E poi, come fa a piovere? Come fanno le stagioni? Gesù non poteva sconvolgere le cose naturali, non poteva. Ogni tanto si interrompeva la regola, perché c'era un motivo per farlo. C'era uno scopo, ma Gesù non mangiava sempre il pane. Nel suo stomaco, nella sua bocca, non masticava il pane che era moltiplicato, ma il pane che era stato fatto con la farina impastato, ma che prima era grano che era stato macinato, che era stato seminato con sudore, raccolto con sudore, ma e poi impastato, cotto nel forno, fatto con le mani. Gesù mangiava quel pane quotidianamente. Poi, quando c'era l'esigenza che il pane era poco, allora lo moltiplicava. Vivere nel Regno non vuol dire ridere delle limitazioni umane, ma sapere che Dio mi può equipaggiare al bisogno anche nel soprannaturale. Noi non dobbiamo disprezzare il naturale, le cose che abbiamo. Amen. Non deve disprezzare manco il medico e nemmeno le medicine. Però quando con le medicine non fanno niente, allora tu sai che Dio ci ha già guariti, che è per fede puoi prendere quel miracolo, quella guarigione. Io voglio dire, fratelli cari, non mischiamo le cose. A volte c'è l'arroganza di dire, io non prendo nessuna medicina perché io mi fido di Dio. E allora tu ti tieni un mal di testa 2 giorni. E Dio dice, tienatillo, che te fa bene, così forse ti sgonfi un po'. E allora esercita la fede, ma se finita non ti passa, figlia di la pinna, ma che ci fa? Dice, ma che razza fai storia? Come faccio a esercitare la fede? Perché te la devi esercitare la fede? Tutti i giorni dobbiamo esercitare la fede. Ma non, se devi pagare le tasse, non devi dire, Signore, fa un miracolo affinché si cancelli il mio nome dall'ufficio tributi. Non lo fare questa preghiera, perché Dio non l'ascolta, perché sei in questo mondo, anche se non sei di questo mondo, ma vivi in questo mondo, sei sottoposto.
se consuma l'acqua a pagare la bolletta, se consuma la luce a pagare. Ma non puoi dire: Signore, provvedimi i soldi, e invece tu te vuoi spendere con gratta e vinci. O no? Ho toccato un tasto brutto, vero? Dio ci provvede quando tu sei saggio nell'investire i soldi che Dio ti ha fatto guadagnare. E se vuoi, un miracolo più grande è sapere amministrare bene i soldi che hai. Ci vuole sapienza anche quello. Abbiamo bisogno di entrare nell'equilibrio e non essere arroganti e non essere presuntuosi, ma essere umili. Gesù dormiva, aveva bisogno di dormire, e anche se si alzava presto la mattina, però c'era il tempo che lui dormiva, c'era il tempo in cui lui si riposava, c'era il tempo che mangiava e beveva, c'era il tempo che era sottoposto alle stesse condizioni nostre naturali. E venite, riposiamoci un po', diceva ai suoi discepoli, c'era bisogno di questo nel soprannaturale. Non è che tutti i giorni Gesù si faceva le passeggiate nell'acqua. Quando io vedo il mare calmo, subito penso che Gesù camminava sull'acqua, ma penso sbagliato, perché Gesù quando ha camminato sull'acqua non era calmo, c'erano i cavalloni, non era calmo. Gesù camminava, si muoveva nel mare con la barca, dormiva nella barca, quindi viaggiava con la barca, non era sua abitudine, nemmeno il teletrasporto, anche se Filippo lo ha gustato questo teletrasporto, una ventina di chilometri in un istante li ha superati con un teletrasporto, si è trovato in un posto, trasportato in spirito. Ma Gesù si muoveva a piedi, solo la morte è entrato con un asino a Gerusalemme, e quest'asino diceva: tutti questi onori che mi fanno, tutti questi onori, mamma mia, che... certo, noi ci saremmo dal posto dell'asino, ce la saremmo presa, invece l'asino, grazie a Dio, non si è alzato e Gesù è rimasto sul suo dorso. Noi ci saremmo alzati e avremmo fatto cadere Gesù. Il soprannaturale interviene nel momento in cui abbiamo bisogno. Amen. C'è conoscere il regno e vivere nel regno, però in una maniera equilibrata. Proverbi capitolo 22 verso 9, voglio dire questo perché nel regno c'è un'altra economia. Non c'è l'economia che si studia all'università. Le leggi dell'economia del regno sono diverse. Non nell'economia di questo mondo è chi si ruba poco se ne pente, e chi ruba molto si studia di rubare ancora di più, perché si possono ingigantire i propri averi, il proprio conto possa diventare più grosso, anche se poi nascono altri problemi. Proverbi 22 verso 9 dice: l'uomo dello sguardo benevolo sarà benedetto, perché dà il suo pane, dà il suo pane, del suo pane al povero. Oggi lei, l'uomo dello sguardo benevolo sarà benedetto, perché dà del suo pane al povero. Non lo mangi da solo. Se tu mangi sempre il pane da solo e non lo condividi col povero, tu non sei benedetto, tu non fai parte del regno. Il cittadino del regno non mangia da solo il suo pane, ma lo condivide con chi non ne ha. Questa è la legge del regno. Sempre nello stesso capitolo, verso 16, dice: chi opprime il povero per arricchirsi, e chi dà al ricco certamente impoverirà. Dare al ricco
perché tu ti aspetti che il ricco ti dia di più a te. Cioè fare un favore a un ricco significa che ti aspetti dal ricco un favore più grande di quello che tu gli fai. E opprimere il povero, allora tu stai toccando la pupilla degli occhi di Dio. Tu non hai capito niente del regno di Dio. Se vogliamo vivere nel regno e conoscere il regno, dobbiamo sapere l'economia del regno, come funziona. Amen. Un'altra cosa, mi avvio verso la conclusione. Salmo 73 verso 2, quanto a me, quasi inciampavano i miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero. Sapete a che cosa si riferisce? A un fatto che il salmista vedeva che l'iniquo prosperava. L'iniquo, il bugiardo, era ricco, era sereno. Che cose gli andavano bene? Andava tutto bene, eppure queste non avevano timore. Vedeva come tutto andava a gonfie vele e queste poi facevano anche fumo e scintille. E lui che era timorato di Dio aveva grande difficoltà a sbarcare il lunario e vedeva come i disonesti si arricchivano e case immense, ricchezze, vestiti di lusso, tutto a posto. Quando guardiamo questo mondo, quando andiamo a guardare le cose di questo mondo e vediamo come le persone passano davanti con certi macchinoni che fanno paura e sono persone inique, persone disoneste e che hanno il portafoglio a mantice pieno di soldi, tutti i banconote di 50 e 100 euro e monete non ne hanno, non hanno bisogno delle monete, e poi un bel blocco di assegni e tante carte di credito. Ecco, queste cose ci possono anche disorientare, ma il nostro regno non è di questo mondo. Gesù ha detto: il mio regno non è di questo mondo. Io non mi baso sulle carte di credito, né mi baso sul conto dei soldi. Il salmista aveva perso la strada, si era smarrito, stava sdrucciolando. Però parliamo dal verso 16 fino al verso 19. Dice: allora ho cercato di comprendere questo. Ho cercato poi di darsi una spiegazione, ma non ci è riuscito. Ho detto: ma la cosa mi passa molto difficile, non ti puoi dare una spiegazione con la razionalità, non lo puoi capire. Finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro, quando tu poi sei nella presenza di Dio, è Dio che ti fa capire, Dio che ti toglie il velo e ti fa vedere, vedi, questi finiranno così come finisce la tua vita su questa terra. Finirà anche la loro, però io ti aspetto a braccia aperte. A loro li aspetta il diavolo a braccia aperte per trascinarla all'inferno e per portarti nella mia presenza. Tu stai aspettando il ritorno di Gesù, loro stanno aspettando di vivere a lungo, stanno aspettando l'elisir di lunga vita, stanno aspettando, e loro danno grossi contributi per la ricerca del cancro, così se poi c'è il sapere da ridere c'è già la terapia. Ma non stanno vedendo che il povero sta morendo di fame e non stanno dando il loro pane, del loro pane a chi ha fame. Stanno ignorando quelle donazioni che fanno solo per spegnere la loro coscienza. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli e così li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Poi dopo, nella presenza di Dio, ha trovato subito la spiegazione e allora si è alzato. Grazie di avermi illuminato e di trovarmi nel giusto cammino. illumina anche quelle persone che mi sembravano felici e che quasi ho invidiato. Signore, fa che anche loro possano salvarsi come mi sono salvato io, attraverso la fede in Cristo Gesù. Proverbi 28:27, concludo: chi dà al povero non sarà mai nel bisogno. Questa è la legge dell'economia. Ma colui che chiude i propri occhi avrà molte maledizioni. Dobbiamo vivere nel regno e dimostrarlo. Dimostrarlo. E gli altri non devono dire: ma che razza è cristiano? Sì, se lo dicono, fratelli, andiamo a piangere, per favore. Andiamo a piangere e andiamo a esaminare la nostra vita e dire: Signore, ma come faccio? Dammi tu sapienza. Io, per non sentire dolore, mi sono nascosto la testa sotto la sabbia. Ho fatto come lo struzzo. Ma se tu vivi nel regno, non ti puoi nascondere. Sapete, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, ma nella nostra coscienza sappiamo quando veniamo meno. La vogliamo azzittire, la prendiamo a pugni, la mordiamo, ma più la mordi e più piange. Più piange. Se invece la accontenti e vivi la legge dello spirito e della vita, allora la pace di Dio trionferà nel tuo cuore. E tu sì che puoi dire: il mio regno non è di questo mondo. Io vivo sotto un'altra legge, la legge dello spirito e della vita. Ci vogliamo alzare in piedi. Gloria a te, oh Signore Gesù. Padre Santo, su stamattina ti voglio chiedere che tutti quelli che tossiamo possiamo essere liberati, Signore. Perché possiamo respirare bene. Signore, sappiamo che per le lividure di Gesù siamo stati guariti. E noi questa mattina vogliamo prendere quella liberazione da tutto questo muco, di questi sintomi, e vogliamo essere pronti per la primavera che sta entrando dalla prossima settimana. Già dimenticheremo il freddo. E questa mattina, Signore, ti vogliamo dire: fa che ognuno di noi possa, secondo la grazia del nostro Signore Gesù, vivere nel regno, conoscendolo e non essendo disadattati dal regno, ma vivere come cittadini di lassù, in terra straniera. E qui, Signore, nella terra straniera non disprezziamo le cose naturali, ma sappiamo che abbiamo anche le risorse soprannaturali al bisogno. Tu ci apri la finestra del cielo e noi prendiamo quello che ci serve dal cielo. Quando non c'è niente sulla terra, tu hai le risorse eterne. E noi questa mattina vogliamo uscire da questo luogo con questa consapevolezza di avere risorse eterne, di avere pace, di avere gioia nel nostro cuore, ma soprattutto di avere il Re dalla nostra parte. E io anche sono stato onorato come principe, perché tu mi hai accolto nella famiglia del Re, e i figli del Re sono principi, principesse, regine. Alleluia. Ma tu sei il Re del Re, il Signore dei Signori. Io sono onorato, Signore. Noi siamo onorati, Signore. Tutti quelli che si sentono onorati, alzate le vostre mani. Dire grazie Signore che mi hai accolto nella tua famiglia.
Grazie Signore che faccio parte del regno di Dio. Grazie che nel regno di Dio le risorse sono infinite, ma non voglio disprezzare le risorse di questo mondo. E ti chiedo che io possa vivere con dignità e con buona testimonianza in questo mondo. Non come una persona arrogante, non come una persona presuntuosa, ma una persona onesta, umile, sincera, vera. Signore, facci camminare nell'umiltà giusta, quella equilibrata, dove abbiamo un solo Signore che ha l'ultima parola sempre. Grazie Signore perché tu ci guidi e ci aiuti nel nome di Gesù. Amen.